Il meglio di M7 in questo palinsesto estivo di Radio Popolare. Oggi vi riproponiamo la puntata dal titolo Oltre la violenza, i racconti dei giovani che l'hanno vissuta o che ne hanno paura.
Buongiorno e bentornati a M7, il settimanale di Metro Regione. Con voi questa mattina ci sono io, Chiara Manetti. Come ogni sabato, fino alle 11 vi raccontiamo un tema che riguarda Milano e il territorio che la circonda attraverso più voci. Oggi facciamo un viaggio attraverso quelle dei giovani che vivono Milano ogni giorno, ma anche attraverso quelle di chi, tra quelle stesse vie, qualche errore l'ha fatto. Questa puntata di M7 si intitola Oltre la violenza, i racconti dei giovani che l'hanno vissuta o che ne hanno paura.
Sinceramente a me non mi tocca, però capisco che ci sono persone che possono sentirsi preoccupate. Non è una cosa normale, ovviamente, perché siamo a scuola, una scuola dovrebbe sentirsi tranquilla. Succedono queste cose. Che dirà lui? L'altro giorno davanti alla sua scuola l'ha accoltellato uno.
Sono venuti là ad accoltellare un cristiano, Aldo Nicola. Comunque non è che ho mai rischiato io, essere in una scuola in cui non c'è così tanta sicurezza, cioè un po' mi ha messo in allarme, anche se la cosa è successa fuori. Però appunto, cioè, non mi sono mai visto in prima persona appunto coinvolto in queste cose. Cioè non è che il giorno dopo sono entrato a scuola dicendo magari questa volta che mi accoltellano a me. Agli adulti sicuramente colpisce di più, perché quante volte magari vai a casa e poi tua madre ti dice che hanno accoltellato un altro ragazzo, stai attento di qua e di là.
A scuola in generale ci dovrebbe essere secondo me un ambiente un po' più tranquillo, cioè non andiamo a scuola con il pensiero che dobbiamo studiare, non con il pensiero che potrebbero capitare.
Accoltellarci.
Esatto. Secondo me anche per il fatto che siamo femmine questa cosa ci mette anche più preoccupazione.
Sì, anche il semplice fatto che quando si esce di casa e non sai cosa succede, perché anche l'altra volta al Bicocca è stato accoltellato un ragazzo, però cioè sono cose imprevedibili alla fine. Più ne parlano al telegiornale più si verificano le stesse cose. È come se gli spunta qualcosa in testa, si vado ad ammazzarlo pure io.
Conosco persone che vanno in giro magari anche armate nel senso armi da taglio, finché per protezione personale, e ovviamente hanno una testa. Non dico che è giusto, però fanno bene, perché ci sono persone che potrebbero essere un danno per altri.
Mi sento tranquillo perché qui non è mai successo niente e quindi non sento che devo sentirmi preoccupato. So di dinamiche che sono successe, ma in altre scuole.
Nonostante ci siano tante sensibilizzazioni a scuola da questo punto di vista, non funzioni poi nella vita quotidiana, anche perché succede spesso anche senza aggressioni vere e proprie, però che si incontrino soggetti, ad esempio qua sul ponte, che hanno coltelli in mano, comunque sono pericolosi. Mi è capitato di sapere di ragazze, ma immagino anche di ragazzi, poi vengano aggrediti anche senza poi subire ferite, però ecco, sostanzialmente è qualcosa che sicuramente spaventa.
E te invece conosci gente che gira con un coltello?
Io non conosco, e se conoscessi sì, mi metterebbe in allarme. Tra di noi compagni ne parliamo assolutamente, ma io personalmente anche in famiglia ne parliamo abbastanza, ma mi rendo conto che ci sono persone che non ne parlano perché appunto non succede vicino a loro, ecco.
Magari è capitato qualche volta che qualche ragazzo magari di prima o di seconda veniva aggredito.
L'anno scorso qui c'erano sempre delle volanti di polizia davanti a scuola, perché appunto c'erano state delle aggressioni anche nei confronti ad esempio degli studenti del Casiraghi qua fuori. Cioè sicuramente non giro tranquilla, però mi aspetto di andare a scuola ed essere sicuramente in un ambiente più protetto. Cioè c'è bisogno di consapevolezza e c'è bisogno comunque di informarsi sulle cose. Le persone che conosco che girano con questi coltellini, io so che lo fanno per autodifesa, però cioè non è una cosa che ho mai fatto, perché boh, mi sentirei anche un po' male a farlo, però anch'io ci ho pensato.
Lo avete sentito attraverso le voci raccolte dal nostro Martino Fiumi. Per molti la violenza non è più un fatto eccezionale, ma un rumore di fondo. Alla Spezia, due settimane fa, Abanubio Youssef, 18 anni, è stato accoltellato a morte da un compagno di scuola. Si è parlato di metal detector, sono state fatte molte analisi sul perché, sul come sia stato possibile. Molto meno spesso abbiamo sentito le voci dei giovani ed è per questo che siamo partiti da loro. Sentiamo ancora qualche intervista davanti alle scuole superiori in zona Cimiano.
Molte persone camminano armate, che
hanno coltello oppure vengono con la spranga.
Più che altro è per difesa che girano armate. È difficile trovare chi va in giro armato per coltellare. Coetanei, ma anche più piccoli, non contro l'età.
Più sono piccoli e più magari non hanno il senso di pericolo. Probabilmente sono tante situazioni a casa, tanti problemi a casa, tante cose su cui sicuramente non è giusto poi rivoltarsi fuori. Però prima di puntare il dito sui giovani o su di noi, diciamo che sarebbe giusto prima magari informarsi su chi è questa persona, cosa ha passato, quali problemi ha avuto.
Un po' di mesi fa è morto un mio amico accoltellato, aveva 13 anni qua a Udine. Per strada, soprattutto magari in una zona brutta un po' come questa, non ci si sente mai al sicuro. Ma la scuola?
Non so, è più tra maschi. Un sacco di miei amici girano armati, purtroppo ora come ora devi per forza far così. I miei amici hanno lo sfollagente o comunque spray peperoncino.
Io mi sento sicuro, sinceramente. Forse perché sono uomo, forse perché pratico arti marziali. Si dice che ogni tanto qua c'è gente che è stata picchiata, eccetera. Io sinceramente ho amici tranquilli. Sono la prima persona che non vuole scaricare la colpa sugli immigrati. Questa scuola è piena di extracomunitari. Non è l'etnia che fa la differenza. Sono stato vittima di bullismo, sono stato minacciato anche con un coltellino quando ero in una scuola del centro, poi ho deciso di spostarmi in questa, quindi sinceramente non penso neanche che la zona faccia la differenza.
Dopo aver ascoltato queste voci abbiamo deciso di spostarci ancora. Siamo andati in un luogo dove la violenza non è un tema astratto ma una storia personale. È Kairos, a Vimodrone, alle porte di Milano. Una comunità fondata da Don Claudio Burgio, storico cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, che da 25 anni accoglie ragazzi che escono dal carcere minorile, che sono segnalati dal Tribunale per i minorenni o dai servizi sociali. All'ingresso dello spazio ad accogliere chiunque entri nella comunità c'è un cartello: non esistono ragazzi cattivi.
Ho 14 anni, sono 7 mesi che sono qua più o meno, sì. Vengo da un paese vicino a Rozzano. Ho iniziato da piccolo facendo furti e poi ho iniziato a spacciare. Quando sei là con tua mamma che fa fatica, c'è i suoi problemi, ti dispiace anche andargli a togliere i soldi, capito?
Io ho 17 anni, sono nato e cresciuto a Lecco, con mia madre presente fisicamente ma assente. Poi vabbè, per mio padre è morto, io vivevo con mia nonna e mia zia. E a scuola non ci andavo quasi mai. Fatto fino a terza media e poi da lì ho iniziato a uscire e uscendo a Lecco, che ci sono tanti marocchini, egiziani, tunisini, sono cresciuto con più egiziani perché comunque loro mi trattavano meglio rispetto agli italiani. Facevo anche qualche furto così ai supermercati, poi per i vestiti. Ho iniziato piano piano andando avanti a rubare anche alle persone. Poi ho conosciuto un gruppo di persone e da lì ho iniziato a fare rapine sui treni con loro. Andavamo a venderla, tipo una collana, andavamo a venderla a comprare oro e poi i soldi li dividevamo. Principalmente il primo che ce l'aveva la prendevano. Sono andato in carcere un mesetto al Beccaria. Però io prima di andare al Beccaria, visto che me lo sentivo, sono scappato giù a Bari.
Io ho 16 anni, sono cresciuto a Milano, in via Padova. Sono cresciuto senza un padre, sono cresciuto con mia madre e mio fratellino. La maggior parte dei miei amici è sempre stata straniera, principalmente araba. Posso dire che è forse una delle poche cose buone che ho imparato la strada, ho imparato l'arabo con i miei amici. Per il resto non porto tante cose alla strada. Sono entrato in Kairos il 7 gennaio 2025, sono stato qui 6 mesi, poi per dei problemi sono stato dimesso, sono stato altri 5 mesi fuori. Poi mi sono accorto che continuando così, sapevo che sarei entrato in carcere, sarei uscito dopo tanto tempo, capito? Quindi sono tornato. Il mio reato principale per cui sono stato arrestato con 14 anni era rapina aggravata consecutiva. Non mi è mai piaciuto chiedere soldi a mia madre. Sono sempre stato dell'idea che mi potevo prendere da solo. Mia madre faceva 2 lavori, lavorasse la mattina che la sera. Proprio per questa cosa io di mio non volevo pesare. Mi dà fastidio chiedere 5 euro per le sigarette o qualsiasi cosa. Comunque lei me li avrebbe anche dati magari. Però era un problema.
Ho 16 anni e sono qua da quasi 7 mesi. Faccio furti e lesioni e spaccio. Beh, io vivevo con mia madre e mia sorella, solo che mia madre lavorava tutto il giorno. Mio padre non lo vedevo mai, io ero sempre a casa da solo, mia sorella andava a scuola, io non andavo a scuola. Fino alla seconda media sì, poi ho iniziato a non andare. Anche il fatto di non andare a scuola, non avere un obiettivo, ti fa andare in strada, perché cosa fai se no tutto il giorno? Sono cresciuto a Pavia, tra la strada, poi ho passato un po' di tempo a Genova, a Rimini, così ho girato un po' dappertutto. Avevo un gruppo, ci svegliava la mattina, prendevamo il treno, andavamo dove dovevamo andare. Esci, vedi gli altri che hanno i vestiti belli, tu non ce li hai, o magari quello che ti prende in giro perché tu non hai le cose che c'ha lui, così, e da quello è iniziato tutto.
Ho 19 anni.
Io ero venuto qua la prima volta nel 2023 ad agosto. Ho fatto un anno e mezzo e poi ho chiesto la messa alla prova a casa. Poi ho chiesto di rientrare in comunità Kairos. Perché mi sono accorto, cioè quando io ero qua pensavo che ero già pronto per affrontare la vita di fuori, il mondo esterno. Poi una volta uscito stavo notando che piano piano stavo ricadendo di nuovo nei miei sbagli, nei miei errori. E quindi per non finire di nuovo in tutta quella routine ho chiesto una mano di nuovo. Non ho mai avuto una necessità di farlo, capito? A me non mi è mai mancato niente a casa mia, però io appunto per non far pesare i miei genitori magari il peso del 20-30 euro per andare a fare serata, preferivo andare a prendermeli da solo. Avevo una mia compagnia più che altro sul centro di Milano, zona Porta Romana, Naviglio, Crocetta, Rivolti in Duomo, da quelle parti là. Magari vedi passare il ragazzo con l'orologio bello, il nostro coetaneo, vediamo che noi non ce l'abbiamo al polso, allora noi andiamo a prenderlo.
Vabbè, ho 22 anni, sono ritornato in Kairos il 18 dicembre, quindi stiamo parlando di un mese e mezzo. Sono stato qui nel 2017, 2 anni, poi sono stato qua un'altra volta per un intermezzo, poi dopo 6 anni sono ritornato. Sono stato all'estate che avevo 15 anni, sono uscito ora che ne ho 22, quindi è abbastanza lunga come esperienza. Sono nato qua a Milano, sono cresciuto a Milano, poi ho avuto per un periodo della mia vita un periodo giù a Napoli, facevo su e giù. Sono entrato a minorile di Nisida. Noi eravamo un gruppo di ragazzi tra Napoli e Milano, quindi volevamo sempre avere soldi con noi, divertirci, l'età anche.
Con loro abbiamo parlato delle armi, della loro diffusione e della facilità con cui si trovano.
Sono una persona che ha sempre girato armata, ma perché semplicemente se sto spacciando in mezzo alla strada e mi arriva una persona che mi vuole fare qualcosa, magari 3-4 persone, sono da solo in quel momento, devo avere qualcosa per difendermi. Mi è capitato, sì, mi sono sempre difeso. Le armi bianche posso dire tutte, sulle armi pistole così era già di meno, perché non sempre c'era quel bisogno di arrivare fino lì. Coltelli, maceti, bastoni, mazze da baseball così, catene, spray. Queste cose le puoi trovare in qualsiasi negozio. Di bangladini, di cinesi, ferramenta. Dovresti essere maggiorenne, però poi vai a vedere chi non te lo chiede.
Le armi in generale mi sono sempre un po' piaciute a me. Armi bianche, coltelli, maceti. Poi anche là ti puoi trovare in situazioni in cui magari c'hai 5 persone contro di te e non puoi più far niente là. Non è che ci vuole tanto, il coltello cioè, lo sai usare anche una nonna. Vai a Milano, ti fai un giro, trovi il primo negozio che è. Cioè comunque si vedeva che ero un bambino, però se ne sono sempre fregati.
Io personalmente no, io non ho mai girato con armi. Cioè per difendermi uso le mani piuttosto che le armi, non mi piacciono.
Io ho mai girato armato, piuttosto con le mani però armato no. Metti che c'avevo un coltello, io prendevo quella persona lì in un punto in cui poteva anche morire, prendevo omicidio, tentato omicidio. Pensavo a quello che... cioè non pensavo bene a quello che stavo facendo, però comunque pensavo che se avevo un coltello potevo comunque ammazzare una persona.
Sì, pensavi alle conseguenze.
Sì. Magari non ho mai accoltellato nessuno, la maggior parte delle volte giravo con una pistola a scacciacani, io usavo quella là per intimidire e mi facevo dare le cose. Cioè ho sempre provato a parlargli, se poi vedevo che la persona magari provava a reagire glielo mostravo e basta, cioè. Ma secondo me non c'è bisogno cioè, di saper usare un coltello lo può usare chiunque. È come magari tagli la cipolla, puoi tagliare anche la faccia di qualcuno, cioè non è che ci metti tanto, alla fine è un coltello.
Dipende dalle volte, cioè ovvio, non sono una di quelle persone che va in giro armato, non mi interessa. Quando devo andare a fare qualche lavoro, ovvio. Certo, sì.
Come si impara ad usare un coltello?
La strada è un po' il crescere troppo in fretta. Mi è capitato di vedere ragazzi giù di 11-12 anni andare in giro con il motorino, senza casco, armati con le pistole. E dici, ma la sanno tenere in mano? Non si sa. Però pur di farsi vedere si va in giro lo stesso.
Da queste storie nascono i racconti che leggiamo sui giornali, di cui sentiamo parlare in quelle trasmissioni che puntano il dito contro quelli che definiscono Maranza. Un'etichetta tornata nel dibattito pubblico, ma con un nuovo significato.
Certo, l'ho sentita, mi è stata detta, però l'unica verità di questa parola è che qui in Italia i social girano per una versione, nel senso la parola maranza è una scusa che viene usata quando qualsiasi ragazzo fa qualcosa in mezzo alla strada perché è una pubblicità, perché gli fa hype alla notizia, capito? Perché ormai dopo che è andata così tante volte maranza, 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 i giornali come prima cosa scrivono maranza. A me non interessa di come mi chiamano. purtroppo fuori ci sono tanti giudizi, la gente che ci vede da fuori la maggior parte direbbe che dovremmo stare tutti in galera e buttare le chiavi anche per cose che magari non sanno. Quindi tu non puoi mai sapere un ragazzo quanta sofferenza ha dentro, capito? E quello poi ti spinge a fare certe determinate cose.
Visto che, come detto prima, sono cresciuto con principalmente nordafricani, ho vari amici che comunque li chiamano in questo modo, però comunque bisogna andare a vedere la persona, da dove viene, cosa vive giornalmente, la situazione e tutto. Perché prima Maranza era usato solo per il modo di vestirsi, no? Il borsello, le TN, però adesso si riferisce più a quello che fa i reati, quello che si mette a picchiare le persone, quello che si mette a rubare. Se uno vive per strada, dorme per strada, come comunque ho fatto io, come hanno fatto i miei amici, quella lì è l'unica roba che possono fare, perché comunque un lavoro ad un'età così piccola non riesce a trovarla, a meno che non sei accompagnato da qualcuno, comunque c'hai un aggancio da qualcuno, capito?
Col passare del tempo si è trasformato il Maranza nel marocchino, l'egiziano, il tunisino che vanno a fare le rapine, robe così. Dato che io ho fatto quasi 3 anni qua dentro, ho imparato tanto tramite questa comunità, ho provato sempre a dare dei consigli di non seguire quella strada là, appunto per esperienza, perché io l'ho sempre fatto e non ti porta a niente, ti chiude tutte le porte che avevi aperte, magari puoi avere tutte le porte aperte, tutte le chiudi da solo, però sono testardi, non riesci a farci niente.
Quello che vedo un po' anche da parte di politici, di giornalisti, il Maranza viene sempre discriminato, perché il Maranza viene sempre visto per i guai che fa. Non andiamo a vedere come vivono, le condizioni in cui arrivano questi ragazzi. Ho conosciuto tanti ragazzi nel mio percorso in carcere abbandonati a se stessi, quindi è normale che l'unica che ti apre le porte è la strada, quindi come ti apre le porte tu ci entri subito e quindi automaticamente diventa un po' quella la tua famiglia. Anche un italiano qualsiasi, se lo butti in mezzo alla strada da solo ti va a rubare, lo chiamiamo Maranza? No, è la stessa cosa.
Kairos prova a dare a questi ragazzi delle prospettive, un futuro. E allora abbiamo chiesto loro di guardare avanti.
Tante volte me lo chiedono, anche il Don me lo chiede, anche gli educatori me lo chiedono. Io tuttora, quando mi chiedono qual è il tuo sogno, non riesco a rispondergli. Non so perché, ma stando in strada magari non ci ho pensato tanto. Io adesso devo lavorare, proverò con aiuto cuoco, vedrò se mi piace. Però prima, perché piace a me, perché devo farlo. Per le prescrizioni della messa alla prova e tutto, perché ho bisogno di lavoro, ho bisogno di lavorare, ho bisogno dei ritmi giusti.
Boh, sogni no, cioè quando ero piccolo volevo fare il calciatore, ma ormai c'è passato. E poi vabbè, speriamo che col lavoro adesso di fare qualche mese lì, vedere un po' come va, di trovarmi bene, speriamo. Poi più avanti si vedrà. Se io mi comporto bene, sono felice, mia madre è la prima a essere felice.
No, ci devo ancora pensare. Preferisco darmi obiettivi, pochi obiettivi, pian piano e raggiungerli. Sto finendo la scuola dell'obbligo perché sono stato bocciato 2 volte, quindi sono ancora in seconda media. Giustamente mia mamma mi vuole a casa con lei, quindi sto facendo di tutto anche per tornare a casa, per stare con lei, per non deluderla.
Inizio il 3 febbraio e ho aiuto cuoco. Io ho pure studiato in una scuola di cucina. Se mi metto dentro, magari un giorno aprirò il mio ristorante.
Adesso mi stanno cercando lavoro. Ho fatto il colloquio poco fa come scaffalista. Mi devono dare la risposta entro pochi giorni. Sogno per ora no. Più che altro voglio solo mettermi a posto economicamente e comunque anche con la mia famiglia e tutto. Con mia zia e mia nonna mi sostengono, perché comunque stanno vedendo che qua sto meglio e che mi sto comunque riprendendo dalla vita di prima.
Quello che vorrei fare per me oggi non esiste, anche se dico è vero, ho 22 anni e la vita è ancora avanti, però questi 6 anni che ho passato dentro mi hanno tolto tanto, quindi oggi mi ritrovo a 22 anni che devo avere di qualcosa di concreto, quindi non posso star lì a guardare cosa vorrei fare. Quello che c'è, c'è, ci si prende. Il sogno mio si doveva avverare un po' prima, calciatore, quindi non è più un sogno, però voglio stare con i piedi per terra e guardare la realtà dei fatti. Non è facile trovare un lavoro, essendo entrato piccolino in carcere non ho imparato tanto dentro a livello lavorativo e quindi mi sono ritrovato a 22 anni con un mestiere da dovermi imparare. Va bene magazziniere, non so, muratore, queste cose qua più manuali, carrozziere, presentarmi anche con questa faccia, con i tatuaggi, la gente che non va oltre è difficile.
Ascoltare queste voci non serve a semplificare, serve a complicare il racconto, a renderlo più vero, perché se vogliamo capirla davvero questa violenza, forse dobbiamo partire anche da qui. Io vi do appuntamento al prossimo sabato con una nuova puntata di M7, prima però, come ogni ultimo sabato del mese, ascoltiamo la nuova rubrica di questa stagione del nostro Mario Consani, che si intitola Quelli che il giorno a Milano. prende spunto dal libro in uscita scritto da Mario Consani insieme a Stefano Pastarelli, che racconta di alcuni importanti nomi del mondo della cultura e non solo, che negli anni 60 hanno scritto qui da Milano per il quotidiano Il Giorno. Questa prima puntata si intitola L'intellettuale disorganico. Il protagonista è Pierpaolo Pasolini. Intanto un saluto da Chiara Manetti.
I romanzi come Ragazzi di vita, Una vita violenta, e poi i film come Accattone, Mamma Roma, Uccellacci Uccellini, tutti ambientati e girati nelle periferie della capitale. Non c'è dubbio che dici Pierpaolo Pasolini e pensi a Roma, fino alla sua terribile fine al Lidoscalo di Ostia. Eppure, nella vita breve ma intensa del poeta, scrittore, drammaturgo e regista, il legame con Milano, sotto svariate forme, non manca. La prima è, forse, la nebbiosa sceneggiatura per il film Milano Noir, che a Pasolini viene commissionata alla fine degli anni 50, ma che poi non verrà utilizzata. C'era Milano alla vigilia del boom, delle luci dei grattacieli, ma soprattutto la Milano underground delle nuove periferie, con le motociclette dei Teddy Boys, banda di giovinastri che passerà dai furti al sequestro di persona e allo stupro. Parecchi anni dopo, Pasolini si farà conoscere dal grande pubblico sul Corriere della Sera, ma prima di collaborare con Via Solferino, per più di un decennio, tra il 1960 e il 71, PPP scrive sul Giorno, il quotidiano milanese è allora tra i più vivaci e controcorrente nel panorama della stampa italiana, quello che ha introdotto il colore, che politicamente guarda al centro-sinistra, che si rivolge anche a un pubblico giovane e ben diverso dalla borghesia moderata dell'epoca. Insomma, decisamente il giornale più adatto a Pasolini. Sulle pagine del Giorno lo scrittore pubblica un po' di tutto, racconti, diari, recensioni, da vita a polemiche come quelle sui meccanismi del premio Strega, pur essendo in cinquina con un romanzo, o sulle contraddizioni del Festival di Cinema di Venezia, pur avendo un film in concorso. Insomma, Pasolini è Pasolini, intellettuale disorganico a qualunque partito, anche se dice di aver sempre votato per il PC, mai allineato e abituato a esprimere punti di vista originali e scandalosi, come quello clamoroso in cui, in pieno 68, dopo gli scontri tra studenti e forze dell'ordine a Roma, non si schiera dalla parte degli universitari, ma si mette a fianco dei poliziotti, figli del popolo, dice, contro gli studenti borghesi, figli di papà. E Milano? A Milano torna, naturalmente. È in città, per esempio, che Pasolini ambienta il libro, e soprattutto gira il film, Teorema, protagonista la bellissima Silvana Mangano. È un film incentrato sulla ipocrisia borghese, spiega, di una famiglia altolocata milanese che nasconde sotto il tappeto vizi e perversioni. In una pausa delle riprese sul set, nell'aprile del 68, Pasolini dialoga con il critico cinematografico del Giorno, Pietro Bianchi, che osserva: l'ospite, a quanto pare uno studente di ingegneria, ma è chiaro che si tratta di qualcuno che ha poco da spartire con questa terra, stabilisce un rapporto affettuoso con tutti quanti. Quando se ne va, i componenti della famiglia borghese si trovano come mutilati di qualcosa di stimolante e benefico. È così? Presso poco, risponde Pasolini, tutti finiscono male, meno la domestica, che, rappresentando un mondo ancora arcaico, conserva il senso del sacro. Pasolini è così. A Milano è già stato nel 63 per alcune riprese del suo scandaloso docufilm Comizi d'amore. Pasolini entra in campo direttamente, microfono alla mano, per parlare con gli italiani di invertiti, di prima volta, di prostitute, di divorzio. A Milano intervista gli operai delle fabbriche e i giovani che volteggiano nelle balere. Le domande sono provocanti. Il sesso, l'omosessualità, le reazioni sulla legge Merlin che nel 1958 ha decretato la chiusura delle case di tolleranza. E le risposte sono univoche. Il sesso è un tabù, gli omosessuali ambigui da correggere, la legge Merlin una gran boiata. La conclusione di Pasolini è sconsolata. L'Italia del benessere materiale, dice, viene contraddetta da questi italiani reali, ipocriti. Persino gli operai di Milano sono uniti in una protesta plebiscitaria contro una legge moderna e democratica come la Merlin. Però poi, nel 69, Milano è devastato dalla strage di Piazza Fontana e il poeta non può girarsi dall'altra parte. Tutti conoscono il suo celebre J'accuse, io so, ma non ho le prove. violento attacco all'intreccio di potere tra DC, servizi segreti e manovalanza neofascista. Meno noto forse è che Pasolini finanzierà personalmente il documentario 12 dicembre, girato nel 72 con il collettivo di Lotta Continua, per denunciare la strage della Banca Nazionale dell'Agricoltura e la morte scandalosa dell'anarchico Giuseppe Pinelli.